Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarno, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi tu da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Questa sera mi hanno dato anche il tempo. Mi hanno detto che se esagero con le parole mi faranno pagare una sovrattassa. Quindi non voglio esagerare, perché ieri scherzando, ci siamo tirati 20 minuti parlando, quindi non voglio pagare alcun tipo di tassa, quindi cercherò di essere conciso. Ma voglio, ecco, ritornare un po' su quello che abbiamo detto ieri nell'ultima parte della nostra riflessione. Per coloro che non erano presenti, abbiamo deciso insieme di intraprendere un viaggio, non un viaggio tra una persona che insegna e qualcuno, ecco, che apprende, ma un viaggio, ecco, come discepoli. Dicevo, il mio essere in mezzo a voi è discepolo in mezzo ai discepoli. Ci mettiamo insieme alla scuola di Antonio il Grande, per dire e capire che cosa ha da dire oggi una figura così importante. Ieri ci siamo detti, ecco, il nostro proposito di metterci in ascolto della tradizione, quella tradizione che ci deriva dai padri, e quindi la vita Antonio di Atanasio, e dall'altro lato le tradizioni locali, quelle che ci hanno consegnato i nostri padri. E quindi stiamo leggendo insieme la coroncina di Sant'Antonio, quella coroncina che prima è stata pregata, e la vita di Antonio, per capire che cosa questo grande santo può dire a noi uomini del 2024. Ieri ci siamo lasciati proprio con quel brano, ecco, che lo stesso Antonio ha sentito entrando nella casa del Signore. Vorrei esattamente ritornare, perché su questo brano, perché in questo brano si nasconde quella perfezione evangelica che Antonio seguì e che noi cantiamo proprio nella prima strofa della coroncina. Ecco, questo brano tratto dal Vangelo di Matteo dice così: se vuoi essere perfetto, lo rileggo, vendi tutto quello che possiedi, poi vieni e seguimi. Ieri abbiamo già detto che Dio non si impone mai, ma si propone sempre. Se vuoi, è una scelta libera. Se vuoi seguirmi, vieni dietro a me. Ecco, non è un obbligo, non è una forzatura, ma se tu con tutto il tuo volere vuoi venire dietro a me, ecco, fallo. È quella proposta di Dio che si propone appunto all'uomo, e la proposta di Dio che viene fatta ad Antonio. Antonio era liberissimo di rifiutare questa risposta, ecco, forse il suo essere legato alle terre, alla famiglia, alla vita mondana sarebbe potuto essere per lui un ostacolo, ma Antonio si lascia alle spalle tutto questo e segue Cristo. Se vuoi essere perfetto. Quando noi pensiamo a qualcosa di perfetto, pensiamo a qualcosa di impeccabile, qualcosa senza macchia, una cosa perfetta, una cosa bellissima. In realtà l'etimologia della parola ci dice che perfetto è ciò che è compiuto. E allora Dio sta dicendo ad Antonio: Antonio, se vuoi essere compiuto, se vuoi guagliare in dato vita, e allora seguimi, e seguimi in un determinato modo. Ecco, ma la proposta di Dio è una proposta per la felicità, per la compiutezza. Penso che a nessuno di noi piacciono le cose incompiute. Quando c'è qualcosa di incompiuto, un po' come le nostre autostrade, che i lavori si sanno quando cominciano ma non finiscono mai, questo crea un po' di instabilità. E allora Dio vuole, ecco, che Antonio, Dio vuole che ogni uomo sia compiuto, fiorito, realizzato, felice. E allora, ecco, se vuoi essere compiuto, se vuoi essere perfetto, seguimi. E la perfezione a cui chiama Dio è una perfezione, care sorelle e cari fratelli, che riguarda anche noi. A Dio non piacciono le mezze misure, o si canne o si pisci. E questo ce lo dice bene il libro dell'Apocalisse, siamo al capitolo 3, quando Dio dice, ecco, tu sei tiepido e io i tiepidi li vomito. Magari tu fossi freddo, magari tu fossi caldo, ma sei tiepido. Non accada nella nostra vita che dinanzi alle cose di Dio siamo tiepidi, insignificanti, senza sapore. E allora, ecco, Antonio vuole avere un sapore per Dio, Antonio vuole seguirlo, e Antonio sa che chi mette mano all'aratro e si volta indietro non è degno per il regno dei cieli. Lui che ieri abbiamo detto era uditore della parola, lui che l'ascoltava attentamente, capisce che non può cominciare qualcosa e poi dire, sai che c'è, stiamo vedere, l'uomo ci mano. No, Antonio porta a compimento ciò che Dio ha cominciato in lui. E allora, ecco, vuole seguirlo, vuole essere perfetto. E davanti a tutto questo Dio dice, bene, vuoi essere perfetto, vuoi essere compiuto? Devi fare una cosa, va, quindi datti da fare, vendi tutto ciò che possiedi. E questa, guardate, che è una cosa molto forte, lo dicevamo già ieri, ma non si tratta soltanto di vendere i beni materiali, si tratta piuttosto di essere essenziali. Dio sta dicendo ad Antonio, Antonio, ecco, se tu vuoi essere perfetto, lascia tutto, non lasciarti possedere dalle cose. E guardate che questo discorso è attuale quanto mai. Viviamo davvero oggi in una società in cui i conti, lo dicevo già ieri, è stato ampiamente ripetuto, questa società ci dice che se tu hai, se tu possiedi, allora sei qualcuno. E allora, ecco, Antonio dinanzi a tutto questo sente che le parole di Dio non sono una chiamata ad essere pezzente, non sono una chiamata ad essere l'ultimo, ma sono una chiamata ad essere libero. La proposta di Dio è una proposta di libertà. Antonio, levi dille tutte queste cose, lascia perdere, perché ciò che è essenziale è invisibile agli occhi, direbbe un autore del Novecento. Ecco, ciò che vale, per cui vale la pena vivere, non lo puoi comprare con i beni. Certo, questo non vuol dire, questa parola, visto che si rivolge anche a noi, non vuol dire che dobbiamo essere gli ultimi, dobbiamo essere pezzenti, ma dobbiamo essere poveri. E sapete chi è il vero povero? Chi, pur avendo, non attacca il proprio cuore alle proprie cose. Ecco, io ho qualcosa, ho una casa, ho una bella moto, ho una bella macchina e così via, ma non attacco il mio cuore a quelle cose. Ecco, so che ciò per cui vale la pena vivere non risiede nella materialità. E Antonio scopre dietro questo proposito un ideale di libertà. E allora Antonio non si sta reprimendo dando via i suoi beni, ma si sta liberando, sta venendo fuori il vero Antonio, l'uomo nuovo, quell'uomo che vuole seguire con totalità Cristo. Poi vieni e seguimi. Ecco, dopo aver fatto tutto questo, vieni dietro di me e segui me, segui il mio esempio. Sì, pane spezzato per i fratelli. Sappiamo che nel brano evangelico il giovane a cui si rivolgono queste parole è un uomo, è un giovane appunto che proprio perché aveva tanto non ha voluto lasciare le sue sicurezze. Ci dice il Vangelo, se ne tornò a casa triste, cupo, abbattuto, perché non ha voluto lasciare. Chi lascia tutto questo invece vive da felice. Chi non attacca il proprio cuore alla materialità vive da felice, e Antonio vuole vivere da felice. Dice un autore, ecco, che noi veniamo su questa terra poveri, nasciamo senza portare nulla, moriamo senza portare nulla, ed è in questo frattempo, tra la nascita e la morte, che litighiamo per avere qualcosa, che ci ammazziamo per avere qualcosa. Antonio invece ci dice: lascia perdere, nella mia vita io ho seguito l'unica cosa per cui vale la pena vivere. E quindi Antonio ci dice, la coroncina prontamente risponde, ce lo dice il testo di Atanasio, prontamente risponde, subito. E allora pensate con quanta forza queste parole sono entrate nel cuore di Antonio. Pensate che Antonio non ci ha pensato che fosse uno sprovveduto? No, Antonio ha meditato, Antonio ha capito, e forse si sarà sentito contendere tra queste forze. Che cosa fare? Lasciare tutto? Sì, no, forse? Tante domande. Ma Antonio è deciso. Come una spada, ecco, fende il suo taglio, Antonio dice sì, sì per Cristo, sì per questa vita nuova. E allora che cosa fa? Cantiamo insieme nella coroncina, fugge nel suo eremo. E questa cosa è simpatica, perché domenica ero a tavola e dicevo: Antonio, per non sbottare i femmine, per non sbottare a nulla, si ne undo a desetto e stese in da pace. E tante volte sento dire in confessione a mariti e moglie: ai uministi, meglio i monaci che non a combattere con nurro. Ecco, in realtà Antonio non scappa nel deserto per non zumbottare all'auci. Al contrario, Antonio va nel deserto, si ritira nel suo eremo, non per essere lontano dalla tentazione, ma per essere lontano dal mondo. E quello che gli studiosi ci dicono è la fuga mundi, perché Antonio sapeva e sentiva forte nel suo cuore quelle parole che troviamo nel grande discorso sacerdotale che Gesù fa e ci presenta l'evangelista Giovanni: voi siete del mondo, ma non siete del mondo. Voi siete inseriti in questo mondo, ma non gli appartenete. La vostra patria è il cielo. E Antonio lo sapeva bene, allora dice: sai che c'è? Lascio il mondo e mi ritiro nel deserto, ma non per avere la pace, perché lì comincerà la vera battaglia. Lo vedremo nei prossimi giorni. Antonio sarà faccia a faccia con la tentazione, sarà faccia a faccia con i demoni che usciranno e si presenteranno dinanzi a lui sfoderando tutte le armi di cui erano capaci. Ma Antonio resisterà, perché forte è il suo ideale. E allora Antonio gradualmente, poco per volta, raggiunge l'ideale di questo eremo. E intanto, ecco, non va direttamente a vivere nel deserto, ma comincia a distaccarsi poco per volta da quei beni che gli appartenevano. Ieri abbiamo detto che ha lasciato sua sorella insieme a un gruppo di vergini, e allora lui sarà nella propria casa e comincerà a meditare la parola di Dio, comincerà anche a prendere i buoni consigli. Ci dice il libro di Tobia: un buon consiglio non lo disprezzare mai. E Antonio vedeva molti uomini saggi, anziani, saggi, e li interrogava. Ci dice ancora, ecco, Atanasio, ecco, non appena sentiva che qualcuno era pieno di fervore, andava a cercarlo come l'ape sapiente e non faceva ritorno a casa se prima di averlo congedato non gli avesse insegnato qualcosa sulla virtù cristiana. Ecco, vedeva un saggio, vedeva un anziano, Antonio diceva: bene, quello ha saputo seguire Cristo, voglio apprendere come ha fatto, voglio imparare come vivere la virtù. Quale sapienza aveva Antonio? Era appena un ragazzino di 18-20 anni, ma sapeva che gli anziani non sono qualcosa da scartare. Ancora qui un tema quanto mai attuale. Tante volte sento dire, soprattutto tra i ragazzi, bichi de vecchio, lascio lo stare. Invece, ecco, gli anziani, coloro che sono avanti negli anni, possono e devono consegnare ai più giovani, agli incipiens, l'arte del saper vivere. E Antonio allora andava ad ascoltare questi uomini e chiedeva: come posso vivere? Come posso vivere in profondità? E allora Antonio pian piano si separa sempre più, vive in ascolto della parola, vive in ascolto di se stesso, vive nella preghiera. E ci viene detto ancora, ecco, che proprio perché voleva che il demonio non lo tentasse, meditava continuamente quella parola. Sapete, quando si fa una scelta, io ho fatto una scelta di entrare, la scelta di entrare in seminario diversi anni fa, ecco, Don Angelo ha fatto la sua scelta diversi anni fa. Bene, quando si fa una scelta lo si fa con tanto amore, con tanto fervore. Ecco, ma succede che quando si fa una scelta forte, il demonio comincia a ronzare attorno. Certamente non si presenta come si è presentato ad Antonio, perlomeno a me non mi si è mai presentato secondo quelle vesti, però ti mette nell'orecchio un dubbio: ma che sta facendo? Lascia perdere. E Antonio forse nella sua vita tante volte, preso da questi ideali, avrà sentito: lascia perdere, tu chi può fare? Tu vuoi seguire Cristo veramente? Tu non ne sei capace. Guarda che bella tua sorella, vivi dell'affetto di tua sorella, i tuoi campi, vivi la vita agiata e giusto. Ma Antonio, proprio perché non voleva dare voce, voleva dare adito a quelle voci, prega incessantemente, medita la parola di Dio e vive così. E accanto a tutto questo Antonio sapeva che l'ozio è il padre dei vizi, come diciamo ancora noi. E quindi si dava da fare anche con il lavoro manuale, un ragazzino che sapeva che senza far nulla non poteva vivere. In Antonio troviamo il primo ideale, ecco, del lavoro come ideale cristiano, perché, ecco, trafficando con il lavoro delle mani non si dà spazio all'accidia. Antonio addirittura vive del lavoro delle sue mani, perché non voleva essere di peso a nessuno, e con i soldi che avanzavano, con il denaro che avanzava, faceva anche la carità. Ecco, vediamo davvero dietro questo grande santo, e concludo, ecco, davanti a questo grande santo troviamo un grande uomo. I santi, prima di essere santi, nei loro, ecco, aspetti soprattutto miracolistici o agiografici, sono degli uomini compiuti, veri, profondi, degli uomini con i piedi per terra. Antonio era un uomo a 360 gradi. E chi ha conosciuto, ecco, questo grande santo ne porta la testimonianza. Ci dice Antonio, e ci dice Atanasio, così viveva Antonio, e per questo era amato da tutti. Siamo ancora, ecco, nella giovinezza, ancora Antonio dovrà affrontare il grande periodo del deserto. Si sottometteva con cuore sincero a quegli uomini, pieni di fervore, andava a visitare e da ciascuno apprendeva lo zelo e l'ascesi per cui eccellevano. Di uno contemplava l'amabilità, di un altro l'assiduità nella preghiera, in un altro osservava la mitezza, in un altro l'amore per il prossimo. Vedeva come l'uno amasse la veglia, l'altro la lettura delle scritture, ammirava l'uno per la sua perseveranza, l'altro per i suoi digiuni. Praticamente Antonio prendeva il buono da tutti, ecco, e attingeva da ciascuno le qualità migliori. Ah, se sapessimo fare questo anche noi, che invece vediamo sempre il male negli altri, bichirru, bichisto, non sebbi, e lo etichettiamo, lo buttiamo. Antonio invece sa cogliere il buono da ciascuno. E ancora ci dice, così, arricchitosi, se ne tornava là dove viveva la sua vita ascetica, raccoglieva quello che aveva imparato da ciascuno e cercava di dar prova di tutto. Con i suoi coetanei non amò essere in contesa, che su un solo punto, non apparire mai secondo nel bene e nell'amore. E lo faceva in modo tale che nessuno si rattristava, ma anche gli altri si rallegravano a causa sua. Tutta la gente del villaggio e quelli che amavano il bene che lui frequentava, vedendolo così, lo chiamavano amico di Dio. Lo chiamavano e lo amavano, gli uni come un figlio, gli altri come un fratello. Antonio, allora, come abbiamo compreso, è quello che ci dicono le scritture, è un teofilo, ossia amico di Dio, un uomo che proprio perché vive di Dio lo trasmette agli altri nelle piccole cose. Possa essere anche il nostro cammino come Chiesa, il nostro cammino di conoscenza nelle cose di Dio, un cammino segnato dall'amicizia di Dio.